Nel senso che sembra che viviamo un po' nell'epoca dove tutto è ineluttabile, tutto in qualche modo deve accadere e quasi domandarsi il perché sta avvenendo è il tradimento di qualcosa che in qualche modo ci deve unire. Ecco, io penso, pensiamo da questo punto di vista che un tema grosso sia proprio la negazione del conflitto. Viviamo in un'epoca, e sembra strano dirlo oggi, no? Nel senso che purtroppo c'è un'atmosfera da guerra, c'è chi già dice che l'Italia è in guerra, chi dice di no, però se voi ci pensate anche in questo contesto il tentativo è proprio quello di far sparire dal dibattito pubblico qualsiasi tipo di conflitto. E questo è un tema centrale e qua mi provo a concentrare in questo intervento principalmente sul rapporto, no, tra terzo settore e pubblica amministrazione, che nel nostro paese in qualche modo è generativo poi di quello che noi chiamiamo welfare locale principalmente. E allora ci sono alcune questioni su questo conflitto negato. La prima è forse quella centrale, che sempre più le organizzazioni stanno perdendo la loro dimensione politica. E non intendo da questo punto di vista tanto di partito, però la capacità di darsi un profilo di visione. Un profilo che in qualche modo aiuta a definire quello che vogliamo una comunità possa diventare, quello per cui ci impegniamo ogni giorno e ci concentriamo in qualche modo su quello che prima Giuseppe definiva un po' una dittatura della tecnica, no? Per cui le organizzazioni oggi funzionano bene se in qualche modo sono strutturate dal punto di vista tecnico, non se hanno una visione. La seconda questione, usciamo da anni dove in qualche modo abbiamo messo un po' in tutti gli avverbi possibili, liquido, Bauman, libri bellissimi, la società liquida, l'amore liquido, però bisogna dirsi che il potere è molto forte e ragazzi lo stiamo vedendo tutti i giorni. In qualche modo le immagini dell'Ucraina, per come la pensiamo rispetto a quello che sta avvenendo, però ci rimandano che c'è una forza, c'è un potere che in qualche modo è molto più presente di quello che ci siamo raffigurati fino ad oggi. Ce lo stanno restituendo, no? L'altro giorno sentivo proprio un'analisi in cui in qualche modo ci diceva: abbiamo ragionato sulla connettività, la potenza del digitale. Beh, quelle immagini che ci rimandano alla Seconda Guerra Mondiale ci stanno dicendo qualche cos'altro. E tutto questo, tra l'altro, è in qualche modo cresciuto intorno a narrazioni che sono edulcoranti. Se ci pensate anche durante, cosa ci ricordiamo della pandemia? Ci ricordiamo tanto andrà tutto bene. E questo da una parte aiuta, dall'altra parte però ancora una volta fa uscire di scena quello che è il conflitto. E infine siamo un po' bloccati, siamo all'interno di un presepe politico, dove in qualche modo sembra che tutto quanto, si vada a ripetere. Cambiano magari gli attori, cambiano, le scenografie, però in qualche modo i personaggi sono quelli e le dinamiche che si producono, sono quelle che in qualche modo conosciamo tutti e che stiamo accettando, no? E qua torniamo con la parola ineluttabile che in qualche modo ci sta bloccando. E allora è necessario tornare a ragionare un po' su quello che è un posizionamento che si può avere sia come terzo settore che come pubblica amministrazione. E allora abbiamo provato a isolare quattro focolai di conflitto, diciamoli in questo modo. Il primo è la tecnica verso la politica. Ecco, io credo che quello che è successo nel nostro paese, insomma, da Tangentopoli alla Bassanini, in qualche modo ha creato una separazione, no? Chi oggi sta nella pubblica amministrazione o chi sta nel lato tecnico sa bene che una delle questioni che si discute sempre è lo sconfinamento del tecnico nella politica o del politico nel tecnico. Ecco. Per cui quella separazione che la Bassanini aveva inserito anche in termini interessanti e generativi per quello che stava accadendo è diventato un confine di separazione netto, quasi un muro. Per cui molto spesso quando, e qua ci metto un po' la mia schizofrenia, 9 anni che sono un amministratore pubblico, sono nel terzo settore, Succede che tu in qualche modo quando arrivi lì vorresti cambiare delle cose, ma quelle cose non le puoi cambiare per tutta una serie di ragioni di carattere tecnico che a volte fai anche fatica a incrociare. E dall'altra parte, spesso come i tecnici fanno fatica a dialogare con i politici. Dentro questo conflitto legato c'è tutto il tema della burocrazia, no? Io scherzando dico sempre che la burocrazia è un po' come il colesterolo, c'è quello buono e quello cattivo, ecco. E purtroppo ci stiamo abituando alla cattiva burocrazia, quasi sempre se ne parla più, nessuno la interpreta un po' come demerianamente, no? Nel senso come in qualche modo modalità di uscita da quelle che erano le comunità di sangue, e la burocrazia diventa qualcosa per cui non si può fare quello che vorremmo fare. E questo apre tutta una serie di problematiche che non sono indifferenti, perché vuol dire ad esempio depotenziare molto gli enti locali. E questo oggi come oggi rischia poi di impoverire quelle che sono le comunità e spesso anche quello che è il terzo settore. Lo diceva prima Giuseppe, io rafforzo il concetto, tendenzialmente il terzo settore è forte dove c'è una pubblica amministrazione forte. E se noi depotenziamo la pubblica amministrazione, depotenziamo il terzo settore e quindi in qualche modo anche la possibilità di andare a generare delle risposte porose. E come rispondiamo di solito a questo, no? Cercando di andare di costruire delle architetture sempre più rigide, no? E anche qua abbiamo a che fare con il potere. Pensate a quello che ha fatto Regione con la legge 23 sulla riforma sociosanitaria, a un certo punto ha provato ancora una volta a irrigidire quelli che sono i rapporti tra i comuni e la regione attraverso un allargamento degli ambiti sociali che in qualche modo diminuivano ancora il potere di quello che sono gli enti locali. E tutto questo ci porta a una perdita della dimensione politica e anche di quella che in qualche modo è una visione di società o di comunità che possiamo costruire. Una conflittualità tra l'azienda e il soggetto sociale, potremmo dire la mutualità. E qua è semplice, la cooperazione in particolare esce da anni, dagli anni 80, sostanzialmente dell'esternalizzazione dei servizi, per cui quelle organizzazioni che sono nate sulla spinta di cittadine e di cittadini che avevano bisogno di trovare delle risposte, diventano sostanzialmente degli erogatori, dei bravi erogatori, però sostanzialmente organizzazioni che producono servizi. E in questo vediamo tutto un isomorfismo organizzativo che ha spinto la cooperazione, ma non solo la cooperazione, per esempio, a concentrarsi sul controllo di gestione, sulla managerialità, tutte cose importanti, nel senso che non le sto negando, però se diventano la ragion d'essere di un'organizzazione, soprattutto del terzo settore, qualcosa comincia a non funzionare. Cominciamo a in qualche modo dismettere quel ruolo politico e sociale, che a volte ha anche capacità di advocacy, capacità di costruire conflittualità. E in questo senso la riforma del terzo settore, per le dinamiche che instaura all'interno di quella galassia, o ad esempio per la presenza dei famosi runes, che diventeranno problematici per una serie di soggetti, rischia di depotenziare ancora questa realtà, e quindi in qualche modo anche di andare a contenere quella che era la carica di cambiamento. Se voi ci pensate, i servizi sulla disabilità nascono sulla carica di famiglie che avevano bisogno di risposte. La cooperazione di abitanti nasce sul fatto che le persone avevano bisogno delle case a dei costi contenuti. Ecco, da questo punto di vista il rischio grossissimo è quello proprio di una marginalizzazione del terzo settore, perché gli enti gestori possono essere sostituiti. Citava Sant'Agostino prima, che sta sostituendo il pubblico con delle pubblicità, dal mio punto di vista, oscene, che girano per Milano, figuriamoci se non possono essere sostituiti gli enti del terzo settore. Un tema di conflittualità di enti fra enti. Anche qua ci ricolleghiamo a quello che è successo con il titolo quinto. In qualche modo usciamo da quella centralità statale che tanto non piaceva, però quello che è successo poi è stato spesso un nuovo centralismo regionale e un aumento della conflittualità, della litigiosità, mi verrebbe da dire in maniera più precisa, tra lo Stato e le regioni, piuttosto che è la difficoltà dei rapporti tra i comuni, i consorzi, piuttosto che i distretti, tutta una serie di questioni che rischiano sempre più di spostare le leve del potere e quindi delle possibilità in organismi che magari per loro natura sono meno democratici, no? Un consorzio in qualche modo non risponde a una serie di volontà elettorali e via dicendo. Questo diventa un elemento problematico, piuttosto che tutto il rapporto irrisolto in Regione Lombardia, che abbiamo visto esplodere nel periodo della pandemia, più duro della pandemia, tra il socio sanitario. Quindi l'incapacità spesso di mettere insieme quella dimensione di intervento sociale che ha a che fare con la cura, con le prestazioni più di carattere sanitario. E questo che cosa produce sostanzialmente? Produce spesso un iperformalismo, per cui una difficoltà anche solo di andare a capire chi può rispondere ai cittadini, che vuol dire spesso mettere poi tutta una serie di carichi, di competenze, mi verrebbe da dire, su quelli che sono gli enti più vicini, ovvero le amministrazioni legali, locali. E in questo è chiaro che chi comunque sta perdendo è il cittadino, perché le capacità di risposte diminuiscono. E infine la conflittualità tra terzo settore e comuni, che è figlia, se vogliamo, anche di quel processo di esternalizzazione di cui abbiamo parlato poc'anzi e di quella spinta che le organizzazioni hanno avuto nel diventare sostanzialmente degli erogatori. E anche qua siamo di fronte all'introduzione di un codice degli appalti che in qualche modo ha chiaramente evitato tutta una serie di malaffari, questo bisogna dirlo perché se no ci dimentichiamo anche quello che è successo, però sostanzialmente ha spesso portato a una competizione di carattere principalmente economica, no? Prima Giuseppe nel suo intervento parlava di questa spinta a diventare un po' dei giganti, no? Se pensiamo al mondo della cooperazione, mi viene da dire spesso la cooperazione industria, no? Soggetti di 70-80 milioni di euro che agiscono su più regioni e quindi con una capacità di stare sui territori spesso molto bassa, no? Oppure al contrario, quelle costruzioni di lobby territoriali che rischiano un po' di addormentare i territori, rischiano di diminuire quella che è la carica di cambiamento che invece le organizzazioni del terzo settore dovrebbero portare. E in questo meccanismo il welfare locale rischia di diventare una questione di mercato o di quasi mercato, no? Per la regione in cui noi tutti abitiamo. Ecco, su questo abbiamo identificato quattro sfide anche in questo caso che possono essere generative, proviamo a vederle velocemente. La ripresa del ruolo politico. E questo che cosa vuol dire? Sviluppare delle macro reti di intervento, delle alleanze, delle coalizioni, chiamiamole come preferiamo, che però hanno una visione politica. E se pensiamo a quello che è successo in questi anni nel nostro paese, sono quelle che poi hanno prodotto i più grossi cambiamenti. L'Alleanza per le Povertà sostanzialmente è stata quell'intuizione che poi ha permesso di arrivare, dopo più di 20 anni, alla prima misura di contrasto alla povertà, perché abbiamo iniziato a parlare nel 2001 con la Commissione Onofri, primo governo Prodi, e siamo arrivati nel 2017 con il SIA. E qua vuol dire influenzare le politiche, che è molto differente dall'andare a gestire solo i servizi o i progetti. E questa è una critica che mi faccio soprattutto come cooperatore, nel senso che spesso ci si concentra principalmente su quelle esperienze, magari molto belle, anche molto affascinanti, però ci si dimentica che in fondo la nostra ragion d'essere dovrebbe proprio essere quella di andare a influenzare le politiche. E la capacità di portare nel discorso pubblico proprio il bene comune. Anche qua credo che il terzo settore esca da un po' da anni dove ha avuto una sbornia, no? Nel senso che a un certo punto, dopo l'azzeramento del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, si è iniziato a parlare di domanda privata. La domanda privata è diventata la chimera che tutti inseguivano, scoprendo che poi questa domanda privata spesso è molto debole, è più adatta a rispondere al lavoro nero che ha un lavoro contrattualizzato, pensiamo a tutto il tema badanti e lavoro di cura, piuttosto che a quelle forme di innovazione sociale, come possono essere l'imprenditoria giovanile, tutto che però spesso poi sfociano in gestioni di partite IVA, che sono al limite, della legalità, e si è smesso di parlare di bene pubblico. Adesso stiamo tornando con l'amministrazione condivisa, con i patti di collaborazione, il regolamento dei beni comuni, però ecco, da questo punto di vista è necessario, dal nostro punto di, dal, dal, dal nostro osservatorio, rimetterlo al centro per andare a rigenerare un ruolo politico. Uscire dagli specialismi, e questo è figlio, no, di quello che dicevamo prima, da una parte di un disomorfismo organizzativo e dall'altra parte di un'idolatria della tecnica, no? Per cui bisogna diventare dei bravi specialisti. Ecco, da questo punto di vista è necessario, da un lato, costruire delle prospettive culturali molto larghe, molto condivise anche tra figure differenti, e rilanciare delle arene pubbliche di confronto su questi temi. Ecco, io credo che da questo punto di vista uno degli errori grossi del terzo settore è stato quello, a un certo punto, no, dopo una serie di passaggi formativi importanti che riconosco come significative, però sostanzialmente chiudere il dibattito, no? Pensando che poi quel dibattito non riguardasse quei cittadini, quelle cittadine con le quali lavoriamo. E in questo senso pensare che gli interventi non devono essere disgiunti dai processi di capacitazione, dalla stimolazione della partecipazione, dai processi che vogliamo pensare generativi, però in qualche modo che restituiscono dignità poi alle persone con le quali lavoriamo, no? Pensate al dibattito sul reddito di cittadinanza. In cosa si concentra spesso? Nel fatto che non vengono fatti i PUC, progetti di utilità collettiva, ma non perché sono dei progetti che permettono l'integrazione sociale delle persone che non lavorano più, perché non stanno risarcendo lo Stato, perché il tema è quello spesso, eh? Dovete farli lavorare perché così risarciscono le risorse che stanno prendendo. E addirittura si è arrivati a dire: beh, però il reddito di cittadinanza può essere speso per alcune cose e non per altre. E torniamo allo stato sociale, alla beneficenza dell'800 sostanzialmente, per cui c'è in qualche modo una colpevolizzazione della povertà, e ti dico io che cosa puoi fare e che cosa non puoi fare, perché tu non sei un soggetto in grado. Ecco, io credo che da questo punto di vista sia importante uscirne velocemente. I nostri interventi devono essere anche interventi che ridanno capacità alle persone. La terza sfida è proprio quella dell'innovazione istituzionale, e in questo è importante che le istituzioni provino a uscire da una sorta di immobilismo in cui spesso sono finite, no? Lo dicevamo prima, la difficoltà che magari hanno i comuni, e cercare di mettersi tra i problemi e le soluzioni. Stando poi attenti, nel senso che chiaramente ci sono le competenze che sono comunali, regionali, statali, e via dicendo, e non va fatta confusione da questo punto di vista, però la sfida deve essere proprio quella di entrare in questi sistemi, provare magari anche a giocare quella che oggi viene definita open innovation, e se vogliamo la riforma del terzo settore ci offre delle possibilità che sono la coprogrammazione, la coprogettazione, da questo punto di vista, che può avere anche una proattività, ad esempio, da parte del terzo settore, e la capacità di costruire dei dispositivi di intervento intorno ai problemi. E anche qua è un tema che tocca uno dei punti che ha illustrato prima Giuseppe, cioè spesso le nostre agende politiche si costruiscono intorno a quello che sappiamo fare, non intorno ai problemi che stiamo affrontando. E questa è una sfida grossa che tra l'altro dà senso a quello che andiamo a fare. E infine la tessitura di reti interistituzionali. Questo, e poi concludo, è un tema dal mio punto di vista, tra l'altro come amministratore pubblico, particolarmente importante, nel senso che spesso il tentativo è quello di andare a sostituire altre istituzioni. Ecco, io credo che questo sia un gioco a perdere. Se voi pensate a quello che è successo, per esempio, sull'accoglienza ucraina, l'accoglienza ucraina è dello Stato, del Ministero degli Interni, non è dei comuni. Eppure a un certo punto è partita tutto un dibattito tra le cittadine e i cittadini per cui in qualche modo i comuni dovevano fare... cioè c'è un Ministero degli Interni che risponde di quella cosa. Ecco, io penso che in qualche modo anche tra istituzioni ci deve essere la capacità di richiamarsi alle proprie competenze, no? E se vogliamo possiamo mettere tutta una serie di rimpalli che ci sono tra i comuni, la regione e via dicendo. Cercare di puntare sulla buona burocrazia, e qua ecco, io credo che è uno sforzo proprio sia di chi fa politica ma anche di chi si muove nel terzo settore, debba essere proprio quella. Cioè partire da un presupposto che la burocrazia spesso è quel sistema di regole che ti permette di fare le cose. I patti di collaborazione sul bene comune, ok, esistono perché qualcuno ha pensato un regolamento che dal principio di sussidiarietà orizzontale passasse a un regolamento comunale, e quella è buona burocrazia. Se noi in qualche modo pensiamo di saltare le regole, tendenzialmente non finiamo bene, e questo credo che sia un dato che debba far riflettere. E quindi in questo rapporto interistituzionale è importante lavorare su questo aspetto. E infine, credo che questo tema abbia accompagnato buona parte del mio intervento, non disgiungere quello che facciamo dalla dimensione democratica, nel senso che il welfare è questione di democrazia. Olivette Manukian scriveva qualche anno fa: servizi è tutela dei diritti. E la tutela dei diritti ha a che fare con la democrazia, ha a che fare con la cittadinanza, e soprattutto credo che non dobbiamo dimenticarci un aspetto, che quando parliamo di welfare locale, e coinvolge sia la pubblica amministrazione che il terzo settore, è importante costruire il consenso intorno ai nostri interventi, perché sennò rischiamo che anche di buoni interventi, delle buone risposte, non avendo quel consenso, possano essere poi smontate al primo cambio politico per tutta una serie di questioni. Io terminerei qua il mio intervento e insomma, se ci sono considerazioni, benvenuti.
Domande, osservazioni?